Un caloroso saluto, carissimi amici che siete dall'altra parte, e anche questa sera voglio dirvi qualcosa riguardo al fatto che Dio Padre ha progettato la Chiesa. Stiamo parlando proprio di questo in queste ultime serate trascorse insieme. Ieri, se vi ricordate, nei versetti dal 3 al 5 di Efesini, capitolo 1, abbiamo letto un elenco di tre cose. Prima cosa, Dio ci ha scelti in Cristo, abbiamo visto. Secondo, ci ha predestinati a essere figli. E terzo, ha fatto in modo che fossimo accettati nel suo amato figlio. Rileggiamo ancora il relativo passo. Efesini 1, vi ricordo, versetti 4 e 5. In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Non riuscirò mai a ripetere abbastanza che per elezione si intende il fatto che Dio ci ha scelti in Cristo. Vorrei sottolineare ancora una volta che se gli uomini sono perduti, non è perché non siano stati eletti, ma perché sono peccatori, e tali vogliono e hanno scelto di restare. Il libero arbitrio non è violato a causa dell'elezione. L'uomo perduto fa la sua scelta. Agostino lo spiega con queste parole. Se non ci fosse la grazia di Dio, come potrebbe essere salvato il mondo? E se non ci fosse il libero arbitrio nell'uomo, come potrebbe essere giudicato? Ed ecco di nuovo la forte affermazione di Paolo. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo. Ora, se ritieni invece che il Signore sia ingiusto, fai bene a non fidarti di Lui. A volte, quando chiediamo alle persone di manifestare apertamente la loro fede, ho l'impressione che stiamo chiedendo loro di fare qualcosa. Ma il Signore non salva nessuno per essersi fatto avanti, né perché è una brava persona o è membro di una chiesa, neanche per il fatto di avere un'inclinazione verso di Lui. Dio afferma che salva perché estende sempre la sua misericordia. Dovete ricordarlo perfino a Mosè. In un certo senso, Mosè avrebbe potuto dirgli: «Io sono Mosè, sto conducendo i figli di Israele fuori dall'Egitto, sono importante». Avresti qualche problema a portare avanti il tuo piano senza di me, perciò voglio che tu ascolti la mia preghiera. Invece, se leggi le sue preghiere, ti accorgerai che Mosè non si espresse mai in questo modo. Dio disse: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». Gli disse che avrebbe ascoltato e risposto alla sua preghiera, non perché era Mosè, ma perché, come è scritto in Romani 9, al versetto 16, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Amica, amico, un giorno andrò in cielo, e non è perché sono un bravo ragazzo, in realtà non lo sono sempre. Tu non mi conosci come io conosco me stesso. Se così fosse, credo che smetteresti di ascoltarmi in questo preciso momento. Ma aspetta a spegnere la radio, sono sicuro infatti che neanche io parlerei con te, se ti conoscessi come tu conosci te stesso. Allora restiamo insieme, che ne dici? Siamo entrambi nella stessa barca, vale a dire dei peccatori. Non andrò col Signore perché sono un predicatore o faccio parte di una chiesa, né perché sono stato battezzato. L'unico motivo per il quale andremo col Signore è la sua misericordia. In partenza noi siamo peccatori perduti, ma finché non andiamo a Lui consapevoli di non valere niente, non potremo mai essere salvati. Qualcuno ha scritto: devi rinunciare completamente ai tuoi migliori propositi, cancellare le tue più grandi ambizioni. Non devi mai pensare di poter essere salvato, a meno che tu non abbia imparato che sei perduto. È al peccatore perduto che il Signore è disposto ad estendere la sua grazia. Non dire che hai problemi di carattere intellettuale, ossia difficoltà da superare. Il tuo problema, così come il mio, non ha niente a che vedere con Giona o con Noè e l'arca. Il nostro problema è il peccato che abita in noi e che la Bibbia condanna. Il Signore ti salverà quando sarai disposto a rivolgerti a Lui. Ha programmato questo allo scopo di portarci in cielo un giorno, e quando saremo lì, scopriremo che è Lui che ha fatto tutto. Nel versetto 5 troviamo la quinta cosa che il Signore ha fatto per noi. Ci ha predestinati nell'amore. Qualcuno dirà che non avrebbe mai pensato che la predestinazione e l'amore potessero trovarsi insieme nello stesso versetto. Invece sono qui, in questa parola che fa paura a tanta gente, è coinvolto l'amore di Dio. La parola predestinazione deriva dal greco prorisos, e letteralmente significa delineare, delimitare, mettere da parte. Significa quindi orizzontare. Se vai all'aperto e ti guardi intorno, specialmente in pianura, riesci a guardare l'orizzonte. Sei orizzontato in quella zona. Per quanto riguarda Dio, la predestinazione ha a che fare con i suoi propositi nei confronti di coloro che sceglie. La parola predestinazione non viene mai usata in relazione a non salvati. Dio non ha mai predestinato nessuno a essere perduto. Chi è perduto lo è perché ha rifiutato il rimedio che Dio offre. È come un moribondo al quale il medico porge la medicina dicendo: «Se prendi questa, guarirai». E l'uomo lo guarda meravigliato e dice: «Non ci credo». Naturalmente l'uomo muore e il bollettino medico annuncia che è morto di una certa malattia, il che è vero. Ma sta di fatto che il rimedio c'era e che quell'uomo è morto, perché non se ne è servito. Ripeto, Dio non ha mai predestinato nessuno alla perdizione. È qui che subentra la libera volontà e ogni persona deve decidere quale scelta operare. La predestinazione riguarda solo i salvati. In pratica significa che quando il Signore parte con 100 pecore, le porta tutte a destinazione. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Così dice Paolo ai Romani al capitolo 8, versetti 28 e 29. Questo versetto è una splendida pillola per un cuore stanco. Coloro che sono chiamati, secondo il suo disegno, sono predestinati a essere conformi all'immagine di suo Figlio. Stiamo parlando di persone salvate. Il brano in Romani continua spiegando al versetto 30 come ciò avvenga. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Il Signore porta a destinazione tutte le 100 pecore con le quali è partito. Devi ammettere che è un'ottima percentuale. Un allevatore di pecore disse a un amico che a lui bastava portarne a destinazione il 65%. Più precisamente affermò: «Per far soldi è sufficiente che arriviamo al mercato con il 65% delle pecore che ci siamo portati dietro». Evidente che non si sarebbe preoccupato di una pecorella smarrita. Il Signore Gesù raccontò la parabola di un uomo che possedeva 100 pecore e che un giorno ne perse una. Sai, molti si smarriscono anche dopo essere stati salvati. Ciò non significa che essi perdano la salvezza, ma che interrompono la comunione con il Signore. C'è chi si allontana così tanto che teme di aver perso la salvezza. Ma la pecora è sempre una pecora, anche se si allontana e si perde. Noi tutti eravamo erranti come pecore. È scritto così in Isaia 53 al versetto 6. Questa è la nostra tendenza, la direzione che prendiamo. Non andiamo verso Dio, ma piuttosto ci allontaniamo da Lui. E allora, che cosa fa il pastore? Va in giro a cercare la pecora perduta. Io sono sicuro che l'allevatore di cui parlavo prima non ardirebbe andar fuori in una notte fredda mentre imperversa una furiosa bufera, solo per recuperare una misera pecorella. Penso piuttosto che direbbe: non importa. Grazie a Dio, noi invece abbiamo un pastore che non dice mai così, ma piuttosto: sono partito con 100 pecore e ne porterò a casa 100. Ora, supponi che arrivi quel giorno in cui egli, il Signore, conta le pecore lassù nel cielo, 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 99. Ma che fine avrai mai fatto? Enzo Di Salvia: ne ho persa una. Beh, non importa. Tanto erano pochi a credere che ce l'avrebbe fatta. No, il Signore non farà così. Io sarò lì, in quel momento, perché se passerò per un momento di smarrimento, andrà a cercarmi e mi riporterà a casa. Ecco che cos'è la predestinazione. Mi piace questa parola. È la garanzia divina. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. È scritto così in Giovanni 10, al versetto 27 e 28. Ricordati che se le pecore sono salvate, non è grazie alla loro intelligenza, in quanto sono esseri stupidi, ma perché hanno un pastore meraviglioso. Questa è la stupenda verità. Noi siamo predestinati a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figli. Essere adottati significa anche essere allevati fino alla condizione di figli adulti, e questo implica due cose importanti: la rigenerazione e una posizione particolare privilegiata. Noi siamo stati rigenerati dallo Spirito di Dio. Il credente, il figlio di Dio, è nato di nuovo, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio, come detto in 1 Pietro 1, al versetto 23. È rinato in una nuova relazione. Ecco ciò che intendeva dire il Signore Gesù quando disse a Nicodemo che doveva nascere di nuovo. Quando siamo salvati, nasciamo nella famiglia di Dio come bambini in Cristo, ma oltre a questo riceviamo la posizione di figli adulti e quindi possiamo comprendere la parola del Padre perché Egli ci ha dato lo Spirito Santo come insegnante. Ho un Padre celeste che mi permette di capirlo ed Egli comunica con me, con noi. Paolo dice ai credenti di Corinto: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Tutto questo avviene in Cristo Gesù. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, dirà invece a Timoteo. Concludiamo la frase col versetto 6. All'ode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Dal momento che tutto è alla gloria di Dio, Paolo canta questo bellissimo salmo di lode. Tutto è compiuto sulla base della sua grazia, e il fine è la gloria di Dio. Il principio è la grazia, il concetto è l'adozione, e lo scopo è la sua gloria, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. È il Signore Gesù che disse: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Dio vede il credente in Cristo e lo accetta proprio come il suo stesso figlio. È meraviglioso. È solo su questa base che potrà andare in cielo, non certo per i miei meriti. Il Signore mi accetta solo nel suo amato figlio. Mi ama proprio come ama Cristo, perché io sono in Cristo. Gesù disse anche queste parole che sono riportate nel Vangelo di Giovanni: io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Il Signore, Dio Padre, ha dunque compiuto un'opera triplice: ci ha scelti in Cristo, ci ha predestinati a essere figli, ci ha concesso la grazia nel suo amato Figlio. Tutto è a lode della gloria della sua grazia. È Lui che riceve la lode, perché è Lui che ha compiuto tutto questo e l'ha fatto per il tuo e il mio bene. Mi piace rallegrarmi pensando a queste cose e ne parlo perché ne vale la pena. Vale molto più di tutte le chiacchiere che vanno sotto il nome di religione. Quanto abbiamo bisogno veramente di vedere la grazia di Dio come rivelata in Cristo. Gesù, il Figlio di Dio, ha pagato il prezzo per la Chiesa, come leggiamo al versetto 7 di Efesini, capitolo 1. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Nell'eternità passata Dio ci ha scelti, ci ha predestinati, ci ha resi accetti nel suo amato. Ora, dall'eternità, ci trasferiamo nel tempo dove i piani di Dio Padre sono nelle mani di Cristo, il quale si muove nello spazio e nel tempo per costruire la Chiesa. È storia il fatto che Gesù sia nato in questo mondo circa 2000 anni fa. Dio venne fra gli uomini e dopo esserci stato per 33 anni, morì su una croce, fu sepolto, risuscitò e ascese al cielo. Questi sono i fatti storici che ci presenta la parola di Dio. Mentre era sulla terra, Gesù ci procurò la redenzione mediante il suo sangue. Questa verità non piace ai nostri giorni. Si desidera una bella religione che si rifaccia alla natura estetica dell'uomo. La croce di Cristo non fa ricorso alla parte esteriore dell'uomo, al suo orgoglio. E purtroppo perfino alcune chiese ricorrono alla vecchia natura e non pongono alcuna enfasi sul sangue di Cristo. È considerato ripugnante parlare di sangue, non è distinto. Bisogna però dire che ciò che rende repellente parlare di redenzione mediante il sangue è il peccato. Amica, amico, forse all'uomo fa impressione, ma è grazie al sangue di Gesù che abbiamo la redenzione. Dopo che Dio Padre aveva fatto il progetto, il Figlio venne sulla terra per formare la Chiesa con le mani trafitte dai chiodi. Tutto il contesto dell'Antico Testamento illustra come il sangue di un animale sacrificato servisse per l'espiazione dei peccati. Tuttavia, non poteva eliminare i peccati, solo Cristo poteva farlo. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei spiega la cosa in questi termini: non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge. Aggiunge poi, ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote svolge ogni giorno il suo servizio e offre ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabelli dei suoi piedi. Abbiamo letto il testo riportato nel capitolo 10, versetti dal 6 al 13 dell'Epistola agli Ebrei. In Lui abbiamo la redenzione. In Lui. Si riferisce all'amato, vale a dire a Cristo. Ecco il motivo per il quale è venuto sulla terra. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dice Gesù, parlando proprio di sé, in Matteo al capitolo 20, versetto 28. È venuto per pagare il prezzo della tua e della mia redenzione. Noi eravamo schiavi del peccato ed egli ce ne ha liberati, pagando il prezzo al posto nostro. In greco ci sono tre parole che nel Nuovo Testamento sono tradotte con l'unico termine redenzione. La parola greca agorazo significa acquistare al mercato. Qui ci viene in mente la scena di una casalinga che va a fare la spesa al supermercato. Prende un po' di verdura, della carne, mette tutto sul bancone e paga. Adesso la merce è sua, naturalmente. Il solo pensiero che scaturisce da questa parola greca è dunque comprare e portare via. Ed è quella che ha adoperato Paolo in 1 Corinzi 6, versetto 20. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il termine exagorazo significa invece acquistare per togliere dal mercato e implica l'idea di comprare qualcosa per il proprio uso. Qualcuno potrebbe andare al supermercato per comprare la carne e la verdura di cui parlavo prima, ma per rivenderla in un'altra città dove non ce n'è, e quindi ricavarne un profitto. Invece qui il senso è comprare qualcosa per sé. Exagorazo significa prendere le merci dal mercato e non rivenderle più, ma servirsene per il proprio uso. E questa è la parola usata in Galati 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno. Ciò vuol dire che Cristo ci ha redenti affinché non fossimo più esposti alla vendita. Ha pagato il prezzo, portandoci via dal mercato, e ora apparteniamo a Lui. La terza parola greca che sta per redenzione è apolutrosis, che è quella usata al versetto 7 di Efesini 1. Significa pagare un riscatto per rendere una persona libera. La ritroviamo con lo stesso significato in Luca 21, versetto 28. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Redenzione è una parola stupenda. Essa non significa soltanto andare al mercato e comprare qualcosa. Non vuol dire semplicemente uscire dal mercato e tenere per sé la merce senza mai doverla rivendere a qualcun altro. Significa anche rendere libero dopo aver pagato il prezzo. Quest'ultima accezione è adoperata quando si comprava uno schiavo per renderlo libero e si trova nel versetto che stiamo considerando. L'uomo è stato venduto sotto il peccato ed è suo schiavo. Basta guardarsi intorno per rendersene conto. È un peccatore marcio, corrotto, non può far altro che peccare, è schiavo del peccato. Cristo è venuto per pagare il prezzo della sua liberazione. È questo che intendeva dire il Signore Gesù quando disse: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, come è scritto in Giovanni 8, al versetto 36. La redenzione avviene mediante il suo sangue. Questo è il prezzo che ha pagato. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, dice l'apostolo Pietro. Il sangue di Cristo è più prezioso dell'argento e dell'oro. È molto raro. E sappiamo che quando la quantità di un prodotto è limitata, acquista più valore. Ma non è assolutamente questo il motivo del suo valore. una goccia di sangue del Santo Figlio di Dio, può salvare ogni peccatore sulla faccia della terra, se costui ripone la sua fiducia nel Salvatore. Abbiamo la redenzione nel suo sangue, e il motivo per cui la si ottiene in questo modo è perché senza spargimento di sangue non c'è perdono, come è scritto in Ebrei 9, al versetto 22. Si tratta di un principio dell'Antico Testamento che si può applicare a tutta la razza umana, a partire da Adamo fino all'ultimo nato. Siamo stati redenti, non con il sangue di tori e capre, ma con il prezioso sangue di Cristo. Il perdono dei peccati. Il perdono non è l'azione di una deità indulgente mossa dai sentimenti e che non tiene conto della giustizia e la santità. Il perdono dipende dallo spargimento di sangue. In altre parole, esso richiede, dipende dal pagamento della colpa per i peccati. La morte di Cristo e il suo sangue costituiscono il fondamento del perdono. Diversamente, il perdono non può esserci. Penso che a questo punto sia necessario fare una distinzione fra il perdono umano e quello divino, perché sono due cose diverse. Il perdono umano si basa sempre sul fatto che si merita una punizione che non viene pagata. Praticamente viene cancellato il conto. Dio, invece, è santo e giusto, perciò il suo perdono è basato sul fatto che la punizione ha avuto luogo e il prezzo è stato pagato. Il perdono umano avviene a volte senza che ci sia una punizione. Invece il perdono divino è una conseguenza del fatto che c'è stata la giusta punizione. A volte si fa confusione fra il perdono umano e la giustizia della legge. La giustizia legale richiede che la punizione sia pagata e che vengano scontate le punizioni come conseguenza del reato commesso. Un giudice non può dire: se Dio perdona, allora posso farlo anch'io. Ma il Signore ha pagato la punizione e poi ha perdonato. Quel giudice è pronto a pagare in prima persona per il criminale che vuole perdonare? Nonostante il perdono, umano e divino, spesso nella vita di chi ha commesso un crimine resteranno per sempre dei segni, come anche nella vita di chi lo ha subito. Un Dio giusto perdona sulla base del fatto che la pena è stata scontata. E quando è avvenuto questo? Circa 2000 anni fa, quando Gesù Cristo ha versato il suo sangue. Bene. E per quanto riguarda questa sera, la passeggiata attraverso l'epistola agli Efesini termina qua. Quindi appuntamento a domani per continuare la nostra lettura, le nostre meditazioni su questa epistola. Ciao.